John Fitzgerald Kennedy. La verità nascosta. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Regia di Cesare Ferrario. Seconda puntata.
Davvero non ti va di restare stasera almeno a cena da mia madre, George? Potrei dirle di preparare presto e così potresti rientrare a New York con il treno delle 10. Le farebbe piacere.
Farebbe piacere anche a me, Judy. Ma devo rientrare presto a New York stasera, lo sai?
No, non mi hai detto niente.
Ah, forse me ne sarò dimenticato. Ritorno con il treno delle 5 insieme a Dupont d'Ivry, l'addetto culturale dell'ambasciata francese. Ha organizzato una cena con alcuni amici al Cercle perché domani ha una conferenza alla New York University e non posso mancare.
È l'ambasciata francese la tua meta di oggi, allora?
Dopo colazione, prima devo incontrare altre persone.
Avrai modo di sfoggiare il tuo perfetto francese.
Ça va sans dire. Oh, un'altra volta.
Chi è?
Altri 798 scrutinati a Miami a favore di George W. Bush. Al prossimo annuncio. È incredibile. Sembra che gli operatori dell'American T-Mobile non abbiano altro da fare. È già il terzo SMS che ricevo in meno di due ore.
Il mio cellulare è ancora spento.
I voti minuto per minuto.
A proposito, George, ieri, durante il mio incontro, Mr. Giancana mi ha detto molto esplicitamente, con non pochi particolari, di come i voti della mafia e della Chicago Outfit siano stati determinanti nell'elezione di John Kennedy. Tu come credi che debba trattare l'argomento?
Come meglio credi, tesoro. Al tuo posto lo farei in maniera molto soft. È una cosa risaputa. Ma da sempre a moltissima parte del popolo americano non piace sentirla.
È quello che ho pensato anch'io. Ma tralasciarlo totalmente o trattare la cosa in modo evasivo mi precluderebbe lo sviluppo di molte cose. No, più avanti, voglio dire.
Dipende dallo sviluppo che hai in mente.
Non ho ancora le idee chiare. O perlomeno, so esattamente dove voglio arrivare, ma è il come arrivarci. Per ora voglio limitarmi a dare un'immagine di Kennedy che è quella che sicuramente piace al popolo americano. Penso sia doveroso. E per questo vado a incontrare Theodore Sorensen.
Sorensen ha già espresso molte magnifiche cose nel suo libro I mille giorni di JFK alla Casa Bianca, come sai. E altre ne sono sicuro te ne dirà nel vostro incontro. Chi più di lui?
Si informano i signori passeggeri che il treno arriverà alla Union Station di Washington.
Pensavo una cosa. A che ora hai il tuo appuntamento?
Alle 11.
Sono già le 10. Non hai molto tempo e ci sarà traffico a quest'ora. Non abita lontana dal posto in cui devo andare, quindi potrei portare io i tuoi bagagli a casa di tua madre. Così almeno potrò salutarla.
Grazie, George. Le farà un immenso piacere vederti.
Tu resti da lei fino alla fine del weekend?
Così avevo pensato.
Perché non rientri domenica nel pomeriggio? Sai che odio stare solo la domenica. Potremmo uscire a cena.
Ok.
Prego, il dottor Sorensen la sta aspettando. È nel suo studio?
Grazie.
Venga. Oh, il suo mantello è bagnato fradicio.
Una pozione improvvisa, sì.
Lo dia pure a me, Miss Meyer. Dirò alla domestica di sistemarlo.
Grazie, è davvero gentile.
Ecco. Poi glielo farò riportare. Oh, non si guardi troppo attorno. E poi c'è aria di smantellamento, come vede. Sorensen?
Miss Meyer?
Sì.
Venga, venga, prego.
Piacere di conoscerla, Mr. Sorensen.
Piacere mio.
Le serve qualcos'altro, dottor Sorensen?
Oh, no, credo di no. Può andare, Miss O'Connor. Se vuole possiamo fare colazione insieme più tardi con la nostra ospite. Naturalmente se le va di restare.
Sì, certo, con molto piacere.
A più tardi, allora.
A dopo.
Ah, triste, vero?
Che cosa, Mr. Sorensen?
Ma lasciare questa casa dopo 40 anni.
Sta traslocando?
Lascio Washington, Miss Meyer.
Perché?
Perché ho poco o nulla da fare qui ormai. E poi con l'amministrazione che avremo tra poco. Ecco qua. Sto mettendo tutti i miei libri nei cartoni. Ma come vedi ce ne sono ancora moltissimi negli scaffali.
Già, e anche numerose fotografie. Come queste, sopra il camino.
Quelle le riporrò per ultime.
Degli autentici frammenti di storia.
Ah, sì.
Kennedy insieme a Khrushchev, con il Papa, il cancelliere tedesco Adenauer. E questo?
Quello? Ah, è De Gaulle.
Sì, certo, non l'avevo riconosciuto. E poi queste stupende foto del vostro gruppo.
Eravamo tutti più giovani.
Lei insieme a Kennedy, Robert, suo fratello, il ministro della difesa Robert McNamara. Questo?
Ken O'Donnell, il consigliere personale di Jack.
I cavalieri della tavola rotonda.
Ah, vedo che è molto ferrata, che conosce molte cose. Lo sa com'è nata questa storia? Allora, innanzitutto Jack era pazzo per il musical Camelot.
Davvero?
Oh, non so quante volte l'ha visto. E un giorno, la prima volta che ci ritrovammo tutti insieme nella stanza ovale della Casa Bianca, Kennedy disse: manca solo una tavola rotonda qui dentro e si potrebbe trasformare questo posto in una nuova Camelot. Ricordo che Bob, suo fratello, gli disse: non darmi però il ruolo di Lancillotto, mio caro novello re Artù, altrimenti potrebbe succedere che tua moglie Jackie, come la regina Ginevra, si innamori di me e io di lei. Potrebbe essere pericoloso. Ma prego, si accomodi, Judith. Posso chiamarla Judith?
Certo che sì.
Guardi, il suo Connor ha portato del caffè poco prima che arrivasse. È ancora caldo. Ne vuole una tazza?
Volentieri, grazie.
Ecco.
Grazie.
Sa, Judith, sono davvero felice di riceverla. Da scrittore a scrittrice devo ammettere che l'ho sempre molto ammirata. E devo riconoscere che i suoi libri di inchiesta sulla società americana, quelli sulla condizione della donna in particolare, sono più che buoni.
Lei mi lusinga, Mr. Sorensen. Ma non sia troppo generoso nei miei confronti.
Oh.
Che dovrei dire io? Come si può paragonare il mio lavoro a quello che lei ha scritto in tanti anni? E non esagero certo dicendo che le sue parole, suggerite al presidente Kennedy, hanno salvato il mondo dall'olocausto nucleare.
Invece esagera sì, Judith. Ero il suo speechwriter, ho scritto tutti i discorsi del presidente, dal giorno del suo insediamento fino a quello che avrebbe dovuto pronunciare a Dallas, che non fu mai pronunciato.
Lei
a che punto è col suo lavoro?
Ho superato la fase elettorale, l'insediamento, e sto per affrontare il primo momento difficile della sua presidenza, quando, come in una corsa staffetta, si trovò per le mani il testimone in un momento particolarmente difficile per il paese.
Ah, proprio così. Non aveva ancora coperto i 4 mesi del suo mandato, che si trovò sulla scrivania un piano formulato dalla CIA e approvato da Eisenhower nel marzo del 1960 per invadere Cuba.
Un'eredità scomoda e imbarazzante.
Molto, sì. Del resto Fidel Castro aveva toccato pesantemente gli interessi americani a Cuba. Il movimento castrista si dichiarò subito nazionalista, fin dalla presa del potere, e cominciò a preparare un piano di nazionalizzazione di tutte le aziende americane nel settore dello zucchero, del tabacco e altro. Dal punto di vista di Castro era una lotta contro lo sfruttamento. Dal nostro punto di vista si trattava al contrario di operazioni illegittime.
Lei non pensa però che un regime corrotto come quello di Batista a Cuba, appoggiato da noi americani con un eccesso di condiscendenza, non sia stato il vero fattore scatenante della rivoluzione di Fidel Castro?
Difficile darle torto. Batista era un dittatore che fece prosperare gli affari più sudici che si possano immaginare. Gli alberghi, i ristoranti, i casinò che ripulivano le tasche di tutti i turisti.
Ci mette anche la prostituzione di numerosissime ragazze cubane. E tutto questo era sotto il diretto controllo della nostra criminalità organizzata.
Conosco bene molti dei retroscena. Tuttavia, Judith, lei sa perfettamente che la ragion di Stato nella scelta dei partner prevale su ogni considerazione di ordine morale. Batista era un dittatore senza scrupoli, lo sapevamo. Ma era appoggiato da noi per la sola ragione che era un accanito anticomunista.
Dunque, avviene la rivoluzione castrista e inizia la sfida aperta all'America. Non ritiene, tuttavia, che la nostra invasione della Baia dei Porci abbia sfregiato quell'onore che ci eravamo conquistati in Europa nella prima e ancor di più nella seconda guerra mondiale?
Sì, certo. Quell'operazione, la battaglia di Playa Girón, è più che un'impresa militare finita male. Sarà sempre ricordata come una carnevalata cinematografica girata da un pessimo regista. Quando le forze di invasione condotte dai responsabili della CIA approdarono sull'isola, trovarono gli uomini di Castro e di Che Guevara pronti a riceverli e più numerosi di quanto avessero mai immaginato.
Perché lo seppero in anticipo? Perché la CIA non ha tenuto segreta la cosa?
Giusta domanda. Le posso dire che raramente vidi Kennedy nervoso come quel giorno. Sapeva tenere bene il controllo di se stesso, ma quella cosa gli fece perdere le staffe.
Qualcuno di voi ha parlato della presenza di spie di Castro qui a Washington? Se sì, chi? Se non noi, chi? Qualcuno della CIA? Dallas, forse? O chi altro? Ted, tu ricordi se qualcuno di questo gabinetto di consultazione sulla questione cubana ne abbia parlato?
Signor Presidente, io ricordo che l'unica persona a dichiarare che era stata notata la presenza di agenti castristi attorno ai palazzi governativi di Washington fu proprio Allen Dulles.
E secondo te Fidel Castro è così stupido da mandare qui degli agenti? Questo significa costruire coperture, armarli, pagarli e metterli a rischio, non ti pare? Ted, prendi il New York Times. Pagina 5 in fondo a sinistra. Ho già sottolineato il punto che ci interessa.
Sembra che la Central Intelligence Agency e alcuni esuli cubani anticastristi stiano addestrando truppe in Guatemala per lanciare un'invasione su Cuba.
Ok, ok, basta così. Grazie, Ted. Possiamo rispondere ad Allen Dulles e a tutti i nostri amici della CIA che Castro poteva tranquillamente risparmiarsi i suoi agenti segreti. Bastava che andasse alla prima edicola dell'Havana, dove i nostri giornali circolano ancora, e avrebbe scoperto tutto quanto. Ma il punto è un altro. Perché una notizia così segreta viene pubblicata sul nostro giornale più importante? Era un invito. Non trovo altra spiegazione. La CIA e i falchi dell'esercito, facendo pubblicare quelle poche righe, avrebbero voluto che io, John Kennedy, accettassi il loro gioco e facessi in modo di inviare gli aerei e la flotta per annientare Castro. Che cosa sarebbe successo se avessi messo il marchio presidenziale su quella pagliacciata che è stata l'invasione della Baia dei Porci? Cosa avrebbero detto i nostri alleati? E i nostri nemici? Quali mosse avrebbero fatto, Ted? Prova tu a dare una spiegazione sulla situazione che si sarebbe creata.
Vabbè, innanzitutto sarebbe opportuno sapere se in questo nostro gabinetto di consultazione ci sia una maggioranza favorevole o contraria all'eliminazione di Castro e del suo regime.
È un dubbio che non dovremmo neanche prendere in considerazione, perché il problema in politica è uno solo: stabilire se le azioni che si intraprendono fanno gli interessi del paese che si governa. Personalmente penso che non sia negli interessi americani fare di Fidel Castro un martire. Non gioverebbe a nulla e rischieremmo di finire sotto accusa alle Nazioni Unite.
Ah, di più, correremmo un più serio pericolo. È quello cioè che in molti paesi alleati dell'Europa occidentale le piazze si riempirebbero di studenti e di molti altri manifestanti contro il cosiddetto imperialismo americano, concedendo così un alibi all'Unione Sovietica di passare all'azione a Berlino, per esempio, dove troppe sono già le tensioni.
E aggiudicarsi applausi e simpatie anche in altre zone a rischio nel mondo.
Era un momento molto critico.
Proprio così, Judith. Il presidente Kennedy si trovò all'improvviso, e lo aveva capito, ad affrontare due nemici. Il nemico esterno e il nemico interno.
Fu di quel periodo la dichiarazione, l'apologo, si può ben dire, dei magnati americani dell'acciaio, quindi dei fabbricanti d'armi, in buona sostanza, che diceva... Aspetti, dove l'ho messa? Me la sono segnata fra i miei appunti perché mi ha molto colpita. Ah, eccola. Roosevelt ha dimostrato che la presidenza degli Stati Uniti è un mestiere che può essere fatto a vita. Truman ha dimostrato che chiunque può fare il presidente. Eisenhower che non vi è in realtà bisogno di un presidente. E Kennedy... che può essere un pericolo avere un presidente.
La ricordo bene. Un primario cattivo segnale contro la linea politica di Kennedy, sì. La fallita operazione della Baia dei Porci ebbe un seguito ancora più drammatico.
Al livello di massima visibilità. Stai pronto con i dispositivi?
Ok, ricevuto. Scendi pure, Amber, sono pronto. Ma stiamo attenti a non farci bucare le chiappe dalle loro controaerei.
Sì, le vedo anch'io ora.
Accidenti! Ci hai individuato e ci sparano addosso! Sono rapidi a rispondere quei figli di puttana. Questo vuol dire che sono lì a protezione di obiettivi di estrema importanza. Foto di rilevamento eseguite. Foto di rilevamento eseguite. Andiamocene. Pronto alla cabrata. Pronto.
La riunione del gabinetto di crisi, dopo i rapporti di quella prima missione degli U2 in cui veniva accertato che sull'isola e sulle coste di Cuba erano presenti dei missili terra-aria, fu assai concitata. La preoccupazione era grande.
Beh, Presidente, è opinione comune, e anche mia, che avremmo bisogno di altri voli di ricognizione per poter stabilire con massima precisione se quei missili sono di offesa o di semplice difesa dell'isola.
Se mi è permesso, voglio fare una premessa che mi sembra d'obbligo. Potrebbe sembrare che qualunque azione di natura difensiva Castro metta in atto sia da considerarsi legittima.
Il problema, Bob, è che in questo momento, mi pare che non ci siano più dubbi, Castro affida la sua sicurezza alle armi sovietiche. Possono così intervenire alcuni fattori capaci di spingere gli equilibri di forza in una direzione o in un'altra.
Lo so, Jack, ma io suggerisco in ogni caso la cautela.
Ted, tu che cosa ne dici?
No, sono d'accordo con Bob, bisogna usare la massima cautela. I sovietici sostengono che i loro armamenti sull'isola hanno scopo puramente difensivo, mentre molti anticastristi sostengono l'esatto contrario.
Signor Presidente, se ci mettiamo a fare le mammole con i comunisti, finiremo per essere schiacciati. Si è appurato che i russi stanno cercando dei siti missilistici e hanno trovato terreno fertile a Cuba. Bisogna rispondere con durezza e rapidità.
Se ho ben capito, generale Taylor, lei è per un attacco a Cuba, costi quel che costi, è così?
Sono i russi che ci hanno trascinato in questa situazione, signor Presidente. È una provocazione molto chiara.
Sì, forse c'è del vero in quello che dice, generale. Ma la soluzione che lei propone, Iket Nunc, quella forse fa paura. Posso aggiungere un altro mio personale pensiero, generale?
Certo, signor Presidente.
Quello che io penso, signori, è che non possiamo invadere Cuba finché non avremo in mano prove certe, inconfutabili, che vi siano delle basi missilistiche sovietiche di natura offensiva. Se non avremo questa assoluta certezza, il mondo intero non ce lo perdonerebbe mai. Noi stessi, forse, non ce lo perdoneremo mai.
In quei terribili giorni, numerose furono le ricognizioni aeree che rilevarono numerose rampe di lancio missilistiche nella zona di San Cristobal, non lontano dalla Habana. Le nostre riunioni alla Casa Bianca erano incessanti, senza posa. Il presidente Kennedy era calmo, anche se non smetteva mai di ripetere a tutti noi che l'11 settembre, una data fatidica, Khrushchev aveva, durante una riunione del Soviet Supremo, ammonito gli americani che un attacco contro Cuba avrebbe scatenato una guerra atomica. Una mattina, molto presto, Kennedy ci convocò nella sala del Consiglio. Il vice direttore della CIA, Marshall Carter, insieme a un fotoanalista, commentò davanti a tutti noi gli ingrandimenti delle fotografie scattate durante i raid di ricognizione. Ogni dubbio fu spazzato via. I missili c'erano e gli esperti confermarono che erano di natura offensiva. Si trattava di missili balistici in grado di colpire le coste degli Stati Uniti e anche oltre. Il 22 ottobre 1962, il comitato di crisi disse al presidente che era venuto il momento per una pubblica dichiarazione alla stampa e alla televisione.
È stato accertato che i sovietici hanno installato sul territorio di Cuba una serie di basi missilistiche che potrebbero colpire l'emisfero occidentale con un attacco nucleare. Le caratteristiche di questi missili hanno la potenza di colpire fino a 1000 miglia nautiche e alcuni potrebbero raggiungere facilmente Washington DC, il canale di Panama, Mexico City e ogni altra città del South, in America Centrale e nell'area dei Caraibi. Cuba è stata dunque trasformata in una base strategica dotata di armi di distruzione di massa ed è diventata una minaccia diretta all'America, violando così il Trattato di Rio del 1947. Di fronte a tale minaccia e in difesa della nostra sicurezza, con i poteri che la Costituzione mi attribuisce, Chiedo al Congresso di approvare rapidamente le seguenti iniziative e decisioni prese. Primo, bloccare ogni forma di trasporto marittimo a tutte le navi che trasportano armi verso Cuba. Secondo, incrementare la sorveglianza sull'isola e su tutte le installazioni militari. Terzo, ogni missile che verrà lanciato contro un qualunque paese dell'emisfero occidentale sarà considerato un attacco agli Stati Uniti. E invito pertanto tutte le nazioni di questo emisfero a porsi immediatamente in stato di allarme. Quarto, come precauzione militare, ho chiesto il rafforzamento di uomini e mezzi alla base militare di Guantanamo. Quinto, chiedo una riunione immediata del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che intraprenda un'azione contro l'Unione Sovietica e una risoluzione che ordini lo smantellamento di tutte le basi missilistiche. Sesto e ultimo, chiedo personalmente al presidente Nikita Khrushchev di eliminare la minaccia alla pace del mondo. E chiedo inoltre che si metta fine alla corsa degli armamenti e che il proliferare di armi sempre più micidiali venga fermato. Invito tutto il popolo americano e anche quello di altri paesi a non avere dubbi che ogni sforzo sarà fatto per debellare questo incombente pericolo.
Inutile aggiungere che quel discorso, che rimbalzò più velocemente di quanto si potesse pensare da un paese all'altro, creò sgomento, allarme, paura. Due grandi paesi, in possesso di armi atomiche devastanti, si fronteggiavano. E la cosa più singolare è che ciascuno, nonostante il gravissimo pericolo che incombeva sulle sorti dell'umanità intera, voleva una vittoria politica per indebolire l'avversario.
Comprensibile, dottor Sorensen. Una vittoria politica, come lei dice, serviva a noi e serviva ai russi. Ma la posta in gioco di quella vittoria poteva essere molto alta e il suo irrimediabile prezzo, la distruzione nucleare del pianeta.
Mai la tensione era stata così alta fino ad allora, in tutto il mondo. In quelle drammatiche ore pensai che ispirare la presidenza Kennedy all'idillio di Camelot fosse stato solo un ingenuo proclama di studenti, i ragazzi dai pantaloni ancora corti, e che ora la più terribile delle armi inventate dall'uomo danzava sopra le nostre teste senza più nulla concedere alla cavalleria e all'onore. Il poema si era trasformato in un terribile canto dell'angelo della morte.
In quei giorni che fecero tremare il mondo, vi fu anche un intervento del pontefice, a quanto ricordo.
Sì, il 25 ottobre.
Santità? Santità?
Sì? Ah, è lei, monsignor Capovilla.
Vi disturbo, Santità? Ho interrotto le vostre preghiere del Vespro?
No, no, stavo solo meditando. Ci sono notizie da Washington e da Mosca?
Purtroppo nessuna, Santità. Sembrerebbe che ciascuno stia studiando le mosse dell'altro. L'opinione pubblica è atterrita e qualche giornale si è persino spinto a dire che Dio è distratto in questi giorni.
Dio. Dio ha dato la ragione all'uomo perché agisca secondo ragione. E credo sia venuto il momento di sollecitare Khrushchev e Kennedy a ritrovarla, questa ragione.
I telegrammi sono già stati inviati, Santità.
Bene. Domattina, molto presto, voglio parlare ancora una volta con i loro ambasciatori. Non possiamo perdere tempo. Ogni minuto è prezioso. Mai, come in questi giorni, dobbiamo ricordare l'insegnamento di San Paolo, che il tempo è una risorsa limitata nelle nostre brevi vite, che va usata con saggezza. E noi dobbiamo accelerare i tempi delle nostre suppliche.
Mi sono permesso, Santità, di tenere pronta la nostra emittente radiofonica per un vostro appello, in qualunque momento vogliate. Tutto è già stato predisposto perché il vostro messaggio possa essere tradotto simultaneamente in 30 lingue e anche una stazione radio della RAI si collegherà con noi.
Bene, un'ottima idea, monsignor Capovilla. E allora andiamo subito a appellarci alla misericordia dei grandi della terra, con la speranza che Dio possa illuminare le loro menti offuscate dall'odio.
Considerata la gravissima situazione internazionale, Sua Santità Papa Giovanni XXIII rivolgerà tra poco un messaggio apostolico alla cristianità e al mondo intero. Considerata la gravissima situazione internazionale...
Ecco, Santo Padre, è tutto pronto. Al mio segnale potete parlare. 4, 3, 2, 1. Parlate pure, Santità.
Figlioli carissimi, alla Chiesa sta a cuore, più di ogni altra cosa, la pace e la fratellanza tra gli uomini. Essa opera senza stancarsi mai con l'intento di consolidare questi beni preziosi. Per tale ragione abbiamo già personalmente ricordato a coloro che portano il pesante fardello della responsabilità del potere i loro gravi doveri. Vogliamo oggi rinnovare questo appello e vogliamo supplicare i capi di Stato di non restare insensibili a questo grido di dolore dell'umanità.
A loro chiediamo di fare tutto ciò che è in loro potere per preservare la pace, evitare gli orrori di una guerra di cui nessuno può prevedere le spaventevoli conseguenze. Li invitiamo a continuare a trattare con lealtà e aperti a quei grandi valori che rendano candide le loro coscienze di fronte al cammino della storia. A loro diciamo di promuovere, favorire, accettare trattative a ogni livello. Ciò diverrà un segno inconfutabile di prudenza e di saggezza che non può fare altro che attirare le benedizioni del cielo sull'intera terra. Che la pace sia con voi. Crescendat super vos et maneat sempre.
Era mezzogiorno di giovedì 25 ottobre 1962, le 6 del pomeriggio ora di Roma, quando il Papa lanciò il suo appello a tutti noi. In brevissimo tempo una segretaria consegnò a ciascuno una copia tradotta dal francese. Ma le confesso, Judith, che nessuno di noi sapeva esattamente quale sarebbe stata la scelta migliore per scongiurare una guerra atomica.
Allora, riassumiamo. Mi pare che abbiamo 6 opzioni diverse. Vediamole. La prima, non fare niente. La seconda, utilizzare ancora la diplomazia. La terza, offrire a Castro una scelta fra tenere i missili e subire la nostra invasione. La quarta, invadere direttamente Cuba senza alcuna offerta a Castro e il suo rovesciamento. La quinta, un attacco aereo in massa su tutti i siti missilistici. La sesta, il blocco delle navi dirette a Cuba e porle in quarantena. Inutile che vi dica che ognuna di queste scelte comporta una conseguenza: allontanarci o avvicinarci alla soluzione.
Se si prende in considerazione il blocco navale, voglio ricordare che potrà valere solo per le navi che trasportano armi.
Questo significa che ogni nave dovrà essere ispezionata.
Proprio così, Bob. Come segretario alla difesa dovrò dare questo preciso ordine al nostro ammiragliato. Ma bisogna prendere in considerazione anche un'altra cosa. Il fatto cioè che per il trasporto non useranno solo navi battenti la bandiera dell'Unione Sovietica. E questo complica ancora di più le cose.
Col suo permesso, signor Presidente, ho l'impressione che in questo comitato d'emergenza si stia dimenticando che a Cuba esistono già basi missilistiche operative, dalle quali può partire un missile a testata nucleare in qualunque momento. Il blocco delle navi poteva avere un senso prima che avvenisse l'installazione.
Che cosa suggerisce, generale Taylor?
L'unica risposta possibile alla loro provocazione è un massiccio attacco aereo che distrugga tutte le basi e tutte le installazioni sospette.
Generale, io capisco che la provocazione dei russi abbia provocato a tutti noi, mi perdoni il bisticcio di parole, un certo prurito alle mani. Ma personalmente credo che un'opzione di questo genere possa ottenere come sola risposta un lancio di testate verso le nostre coste, con conseguenze apocalittiche. E temo che ciò sarebbe l'inizio di una guerra che cominceremmo con gli aerei migliori e più sofisticati del mondo, ma che finiremmo lanciandoci delle pietre
Ammesso che qualcuno di noi sopravviva e sia in grado di farlo.
Posso dire la mia opinione?
Prego, Ted.
Signori, inutile dire che siamo a un nodo cruciale e che il dilemma è usare la forza o la parola. Io credo che quanto Robert Kennedy ha affermato nella nostra precedente riunione, cioè che questa guerra rischia di essere l'ultima della storia, debba essere preso in seria considerazione. Il messaggio del Papa, se mi è lecito dirlo, sottintendeva che bisogna evitare un simile scenario.
La tua proposta, Ted?
Una consultazione immediata con l'ONU.
Sono d'accordo.
Fu convocato d'urgenza Adlai Stevenson, il nostro rappresentante alle Nazioni Unite. La sua esposizione fu chiara. Disse che aveva già proposto al Consiglio di sicurezza quanto era nei nostri piani, ma la risposta era stata che il solo blocco navale sarebbe stato preso come un'azione di guerra. L'unica alternativa era un escamotage. Proporre una forma di quarantena e in tale modo poter effettuare le necessarie ispezioni a bordo delle navi dirette verso Cuba. La cosa ovviamente non piacque ai falchi dell'esercito, ma Kennedy, senza mezzi termini, se ne assunse la piena responsabilità. Numerose navi solcavano quel mare dove forse si sarebbe consumato l'ultimo atto di quella tragica vicenda. Le punte di diamante di quell'operazione erano due incrociatori, il Beagle e il Joseph Kennedy Jr., che proprio dal fratello primogenito del presidente, caduto durante un volo nel 1944, aveva preso il nome, mentre l'incrociatore Beagle stava intercettando un sospetto cargo libanese. Il sonar del Kennedy Jr. rilevò la presenza di un sommergibile russo che stava cercando di forzare il blocco navale. A bordo c'erano delle bombe di profondità. Nonostante le sollecitazioni, il comandante decise di non lanciarle.
Si rifiutò di eseguire l'ordine.
Sì, Judith. Il buon senso di un solo uomo spesso può rivelarsi risolutivo nella costante tragedia umana.
Più o meno la stessa cosa accadde, mi fu raccontato più avanti, anche all'interno di quel sottomarino russo.
Abbiamo sopra di noi un incrociatore e la nostra situazione a bordo comincia a essere molto critica. Avremmo dovuto forzare il blocco degli americani, ma le loro unità sono preponderanti. Abbiamo solo due modi per uscirne.
Ti ascolto, compagno comandante.
Due modi, ma in ogni caso ci lasceremo la pelle. Farci colpire, morire, ma distruggere tutto, compresa la testata nucleare, oppure lanciarla.
Lanciarla?
Da, Maslenko, da. Vai a chiamare il capitano Archibald.
Da, compagno comandante.
Eccomi, compagno comandante.
Archibald, tu sei responsabile di bordo del lancio dei missili. E noi qui abbiamo un problema.
Qual è il problema, compagno comandante?
Non riusciamo a metterci in contatto radio con Mosca, che ci deve dare via libera per il lancio.
E allora, compagno comandante?
Allora dovremmo essere noi tre a prendere decisione.
Noi?
Da, e io dico che noi dobbiamo lanciare il missile. Maslenkov?
No, non saprei, compagno comandante. Forse no.
Archibov? Niente, varis comandante. Karashov, due contro uno. In tal caso ora firmiamo il verbale di bordo con nostre risposte. Una sola domanda.
Quale, compagno comandante?
Se noi non lanciamo missili, che scelta abbiamo?
Una sola, comandante. Risalire e arrenderci.
Ci sequestreranno il sottomarino.
Forse no. Dove è cassa con scritto top secret?
Dentro cambusa.
Bene, forse è venuto il momento di prenderla e tenerla a portata di mano. Intanto, compagno comandante, prima che quelli là sopra comincino loro a buttare bombe, consiglierei di dare ordine di emersione.
Mosnikov, dai ordine di emersione.
Emersione!
Emersione rapida, Mosnikov!
Emersione rapida!
Una storia davvero incredibile.
Forse la cosa più incredibile è il fatto che siamo qui a raccontarla. Ma chissà, forse davvero la guerra atomica è stata evitata da un sommergibilista russo. Forse fu lui il vero uomo che salvò il mondo.
Non lo sapremo mai. Ah, una cosa è certa, quell'ufficiale aveva un grande sense of humor.
Perché?
Perché quando il sottomarino riemerse, i russi buttarono in mare un'enorme cassa con scritto KGB, Top Secret. L'incrociatore Kennedy Jr., per cercare di recuperarla, dovette fare una manovra complicatissima, cosa che permise al sommergibile di inabissarsi e di fuggire. Quando i marinai recuperarono la cassa, gli artificieri la aprirono con tutte le precauzioni del caso e vi trovarono un mucchio di libri.
Libri?
Sì, libri! L'opera omnia di Karl Marx e Lenin. Oh, questo deve essere Miss O'Connor che viene a dirci che il pranzo è pronto. Sì, Miss O'Connor, arriviamo subito, grazie. Spero le piaccia la cucina italiana, Judith.
La adoro. Lo sa, dottor Sorensen, con questo suo divertente finale a sorpresa mi ha dato la possibilità di stemperare un po' nel mio racconto il momento forse più drammatico del lungo periodo della Guerra Fredda.
On this occasion of your birthday, this lovely lady is not only punctilious but punctual. Mr. President, Marilyn Monroe.
Quelli sì che erano tempi felici. Quella serata per i 45 anni di Jack fu davvero memorabile. Perlomeno in apparenza, perché ci furono gli inevitabili retroscena. La famiglia Kennedy appariva in tutto il suo splendore. Un parterre di invitati come non si era mai visto. E mezza America davanti al televisore.
Già. Forse più che i figli vi contribuirono ancora una volta le manie di grandezza del vecchio Joseph Kennedy. Dalle ricerche che ho fatto, e ho messo bene a fuoco tutto il suo excursus, pare evidente che fosse un uomo di ambizioni sfrenate.
Non posso che confermarglielo, era così. Se vuole un altro pezzo di questo magnifico tiramisù, lo prenda, Judith.
Ah, sì, volentieri. Capita raramente di mangiarne uno così buono. Davvero squisito.
Miss O'Connor, lo gradisce anche lei?
No, per me basta così. La ringrazio, dottor Sorensen. Anzi, se permette io vi lascerei. Voglio andare a controllare che i trasportatori non facciano altri disastri.
D'accordo. La sempre vigile Miss O'Connor.
Il mio pensiero è il suo archivio, dottor Sorensen. Volete ancora del caffè? Ve lo faccio portare?
No, per me va bene così.
Più tardi, magari.
A dopo, allora.
A dopo.
La mia fedele Miss O'Connor, lo sa, sono più di 40 anni che lavora con me.
E queste sì che sono fortune.
Già. Comunque, non può dimenticare che il vecchio Joe era un self-made man. Un irlandese che veniva da una famiglia di origini assai modeste. Non dico questo come attenuante, ma come la naturale evoluzione di un uomo ambizioso, certo, ma dal carattere forte. E comunque nato in un altro secolo. La famiglia per lui era tutto, a modo suo. E darle quanto più possibile era il suo unico sogno.
Commettendo anche molti errori, tuttavia.
Beh, dove i disegni sono grandi, spesso anche gli errori sono grandi. È una legge della vita.
Lei l'ha conosciuto?
Occasionalmente. I nostri rapporti sono sempre stati formali. Io ero uno dei più stretti collaboratori di suo figlio, il presidente, e lui nutriva per me un certo rispetto. Quello che posso dire dalle mie frequentazioni è che di tutti i suoi figli il più remissivo forse era proprio John. Robert spesso aveva degli scontri con lui, anche violenti talvolta. Stravedeva per Jacqueline da sempre. Aveva subito intuito che sarebbe stata una splendida moglie per il figlio e una perfetta first lady quando lui sarebbe diventato presidente. E non si sbagliava.
Una donna che tuttavia soffrì non poco per le numerose infedeltà del marito. Oggi sono emerse molte cose che lasciano chiaramente intendere che la loro vita coniugale non fu propriamente così serena.
Jackie era nata in una buona famiglia, educata a diventare la buona moglie di un uomo importante, con tutti i rischi e gli inconvenienti del caso. Vede, Judith, per andare dritti al bersaglio, visto che lei sembra conoscere molte cose, si è a lungo parlato della sessualità di Jack. Si è addirittura arrivati a parlare di compulsività, di una sorta di tara ereditaria. Come lei certamente saprà, la sorella Rosemary fu fatta in segreto lobotomizzare dal padre perché era, diciamo così, troppo esuberante con gli uomini. In realtà era affetta da ninfomania e ha passato il resto dei suoi giorni ridotta a uno stato quasi vegetale.
Cosa che fu tenuta nascosta a tutti, persino alla moglie. Fu un'altra volta il padre a prendere quella decisione per la buona facciata della famiglia.
Sì, e fu un fatto che destò un certo scalpore quando se ne parlò, quando se ne venne a conoscenza. Però il vecchio Joseph era già morto. Tornando a Jack, considerata la nostra amicizia, ed essendo a conoscenza di molte cose, una volta ne parlai con un comune amico, il dottor Franklin, uno psichiatra che conoscevamo fin dai tempi di Harvard. Lo feci perché alcune situazioni, anche all'interno stesso della Casa Bianca, erano talvolta imbarazzanti. E Jackie, nonostante sopportasse il più delle volte in silenzio, minacciò non poche volte di chiedere il divorzio. A questo aggiunga che spesso nel nostro gruppo si paventò l'idea che alcuni avversari politici potessero approfittarne e creare un sex gate. Franklin mi disse che secondo lui il problema di Jack era la sua menomazione fisica, che lo accompagnava sin dai tempi del college, imprigionato nel busto che era costretto a portare, che lui sentiva come un cilicio. La sua virilità ne veniva svilita e doveva dimostrarla costantemente, a se stesso in particolar modo. La donna, qualunque donna, dalla star del cinema alla cameriera, era per lui un fatto solo strumentale. Bene, io feci avere un colloquio con Franklin anche a Jackie, che ne uscì in qualche modo più rassicurata. Non mancarono screzi, comunque violenti, e momenti di grande tensione, come proprio la sera del compleanno di cui stavamo parlando prima. Quando Jackie seppe all'ultimo momento della presenza di Marilyn Monroe, che era stata portata dall'attore Peter Lawford, lasciò furibonda la festa, che aveva già avuto inizio nel tardo pomeriggio, e ritornò nella suite presidenziale che per loro era stata riservata al Plaza. Lo sa, fu proprio grazie a Miss O'Connor, la mia segretaria, che era allora giovanissima e per la quale Jacqueline provava un'innata simpatia, che si riuscì a evitare il peggio. Come si poteva ufficialmente celebrare un anniversario, un evento al quale era stata data un'importanza rilevante per l'immagine del presidente, senza la presenza della First Lady? Cosa avrebbero pensato i numerosissimi ospiti, l'opinione pubblica? Miss O'Connor corse al Plaza e la convinse a farla ritornare alla festa. Non ho mai capito come fece e per la verità non gliel'ho mai chiesto. Io stavo parlando con Bob e non eravamo lontani quando Marilyn e Jackie per la prima e forse unica volta si incontrarono. Dopo freddi convenevoli, le due donne rimasero sole, un po' in disparte dagli altri.
Sai, Marilyn, io non ho nulla in contrario che tu vada a letto con mio marito, anche perché credo che probabilmente non posso far nulla per oppormi.
Ma Mrs. Kennedy,
puoi chiamarmi Jackie.
Jackie, mi dispiace, io posso immaginare che tu abbia sofferto per questo.
Oh, è un tipo di sofferenza, come dici tu, alla quale mi sono abituata da tempo.
Io vorrei poterti spiegare che...
Non c'è nulla che tu devi spiegarmi, Marilyn. Sai, si potrebbe fare una cosa.
Quale cosa?
Oh, so che anche il rapporto con Arthur Miller, tuo marito, è in crisi. Perché non divorzi? Io potrei fare la stessa cosa. Così tu e Jack potreste stare tranquillamente insieme. Ufficialmente, intendo.
Dai, ti prego, non scherzare. Non prendermi in giro.
Non ti piacerebbe? Certo, oltre ai piaceri avresti anche degli oneri. Ma potresti diventare tu la First Lady. Saresti perfetta. Posso confidarti che a me quell'appellativo non è mai piaciuto. Sembra il nome di un cavallo.
Jackie, cara.
Sì, Bob.
Puoi venire un attimo, per favore?
Fu Bob a intervenire. mi lasciò e si avvicinò alla cognata, richiamandola altrove con una scusa. Marilyn rimase per un momento sola, incapace di celare un certo imbarazzo.
La relazione con la Monroe era già iniziata molto tempo prima. Fu proprio Peter Lawford, che tra l'altro era stato marito di una sorella di Kennedy, a presentargliela, se non mi sbaglio.
Ufficialmente sì. In realtà era stata opera di Frank Sinatra e di Sam Giancana, il boss più importante della criminalità organizzata, a cui, detto fra noi, Sinatra doveva buona parte della sua fortuna.
Un fatto casuale o c'era qualche macchinazione dietro, secondo lei? Un modo di tutelarsi, di vigilare, intendo?
La seconda ipotesi è la più probabile. E come mi ha detto, lei ha già approfondito i meccanismi che portarono John alla presidenza. E quindi sa che i voti di Giancana furono determinanti per la sua elezione. E quel tipo di gente vuole sempre tenere tutto sotto controllo. Lei sa benissimo che non sono pochi gli uomini che spesso confidano alle loro amanti cose a volte strettamente personali, segreti che non confidano nemmeno alle loro mogli. Ecco, in queste, chiamiamole, modalità di stretta sorveglianza, Giancana aveva tessuto reti che si estendevano ovunque, anche nei posti più impensati, inclusi gli angoli più recessi del potere. Era un raffinato specialista in questo, e lo era in modo diverso anche Frank Sinatra, anche se amico di Kennedy. Io posso dirlo, ormai è morto e sono passati molti anni da quei fatti. Jack, per sua e per nostra fortuna, era un uomo taciturno. Svelava a pochissimi intimi, a quelli di cui sapeva di potersi fidare ciecamente i suoi segreti. Lo so perché, primo, lo conoscevo bene. E poi anche perché a un certo punto fu deciso, a scopo di protezione, di tenere sotto controllo le sue scappatelle extraconiugali.
In che modo?
Beh, ecco, fu istituito, facendo scelte accurate e molto scrupolose, un piccolo corpo di uomini di nostra totale fiducia che potessero monitorare quello che accadeva durante quegli incontri, sia all'interno della Casa Bianca e anche in altri luoghi che conoscevamo. Si facevano intercettazioni telefoniche e non pochi microfoni furono piazzati in molti punti strategici.
Chi fu l'ideatore di quel programma?
Fui io, insieme a suo fratello. Infatti, nonostante fosse più giovane, Bob ebbe sempre un atteggiamento protettivo nei confronti di Jack. Certo, a distanza di tanto tempo, dopo tutto quello che è successo, Dallas e anche e soprattutto molte misteriose vicende che accaddero dopo Dallas, e ci metta pure la morte della Monroe, anche se fu antecedente, ma che ancora oggi è avvolta da qualche mistero, beh, non si può fare a meno di pensare che in mezzo ai nostri uomini non vi fossero degli infiltrati.
Vuole dire che non avevate un controllo assoluto? In fondo era una cosa a conoscenza di pochi a quel tempo, scarsamente rilevante sul piano politico. Si trattava della vita privata del presidente.
Un presidente non può avere una vita privata. A questo aggiunga che Kennedy ha vissuto proprio nell'epoca in cui i media cominciavano ad affacciarsi, prepotenti, sulla ribalta di un mondo in piena evoluzione. Anche la sua vita privata, quella ufficiale intendo, era necessariamente pubblica. Ne erano dimostrazione le numerosissime foto della sua famiglia felice sulle pagine, sulle copertine dei rotocalchi, i bambini che giocavano nel parco della Casa Bianca, il sorriso di Jacqueline, la perfetta, la bella, elegante e devota moglie. L'America tutta, il mondo intero doveva sognare. Chi non voleva avere gli stessi identici mocassini che indossava Kennedy nei momenti di riposo? I suoi pullover di cashmere, il suo stesso modello di camicia? Un'intera generazione lo ha sognato. Quale donna non desiderava essere vestita con gli abiti che Jackie indossava e che gli stilisti, parola che personalmente detesto, si affannavano a disegnare per lei? Questi forse non erano che i fronzoli di un nuovo, diverso sogno americano. Immagini di facciata, ma erano le inesorabili regole del gioco. John lo sapeva e ne era a volte infastidito. Io non voglio farne l'apologia, ma John Fitzgerald Kennedy è stato un uomo che, chiamato per sorte strana, se vuole, a governare il paese, ha creduto sinceramente in quello che faceva. Ciò a cui anelava era un mondo migliore per tutti. Aveva un alto senso della democrazia e della giustizia. Questo fu qualcosa di scomodo per molti, si può dire fin dall'inizio del suo mandato. le sue debolezze. Personalmente le ho sempre considerate le comuni debolezze di molti uomini, nulla di più.
Lei ha detto poco fa che nel servizio che vigilava sulla sua vita privata che voi avevate istituito si temettero a un certo punto delle infiltrazioni. Vorrei tornare a questo, dottor Sorensen.
Sì. Più avanti quelli che inizialmente furono solo dubbi divennero certezze.
Quando cominciaste ad averle, queste certezze?
Fu nel periodo durante il quale il presidente incontrò una donna che aveva già frequentato alcuni anni prima, durante il suo soggiorno a Georgetown. Si rividero per caso. Ne nacque una relazione che per lui, e anche per lei, credo, divenne qualcosa di più di un semplice rapporto occasionale, e per la quale, quando lo venne a sapere, Jackie quella volta sembrava sinceramente intenzionata a chiedere il divorzio.
Le sue rivelazioni sono molto sincere, Mr. Sorensen, e gliene sono grata. E con piacere le voglio dire che da questo nostro incontro non potranno che nascere buoni sviluppi che mi aiuteranno non poco ad approfondire la mia ricerca e tentare quantomeno di svelare molte verità nascoste.
La ringrazio. Davvero ne è così sicura, Judith?
Sì. Che suppongo che lei ora stia per parlarmi della relazione che John Kennedy ebbe con Mary Pinchot Meyer.
John Fitzgerald Kennedy, La verità nascosta. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Personaggi e interpreti della seconda puntata: Judith Meyer, Stefania Patruno. George Carlyle, Matteo Carassini. Messo Connor, Tatiana Winteler. Theodore Sorensen, Claudio Moneta. John Fitzgerald Kennedy, Paolo Sesana. Robert Kennedy, Giuseppe Palasciano. Robert McNamara, Emanuele Santoro. Il generale Taylor, Mario Cei. Monsignor Capovilla, Luca Sandri. Papa Giovanni XXIII, Antonio Ballerio. Jacqueline Kennedy, Alessandra Raichi. Marilyn Monroe, Margherita Coldesina. E con Marco Cameroni, Mirko D'Urso. Presa del suono, editing e sound designer, Thomas Chiesa. Regia di Cesare Ferrario. Produzione Francesca Giorzi.